then it ceases to have that same effect upon the mind.
Dunque il dolore fisico di per sé è un fatto della vita e non è che si può fare molto rispetto a quello, ma si può invece, la mente può maturare nel proprio atteggiamento in modo tale da saperlo sempre ricevere nel modo appropriato, superando sia un aspetto rigidamente difensivo, sia il concentrarsi ossessivamente in modo rigido sul dolore che lo fa aumentare, sia anche una posizione come stoica di sopportazione del dolore. Quindi si tratta di lavorare a livello di come la mente risponde e riceve questo dolore. Rispetto alla tua prima domanda sui correlati fisiologici, certamente questo fenomeno si legge in tutti e due i modi, c'è un aspetto propriamente fisiologico e c'è un aspetto che è correlato alla funzione, alla qualità dell'attenzione, ci sono tutte e due, però il punto importante è lavorare sulla modalità in cui la mente riceve il dolore.
The only real final solution is to not want it to go away.
E quindi la soluzione finale è semplicemente non desiderare di andarsene via.
Sometimes I find myself doing some walking meditation or sitting meditation at that particular time because I know this is the right thing to do, even though at that particular moment this doesn't seem to give me some sense of well-being or pleasure.
It's more specifically relevant to practice of samadhi, meditation and samadhi, because it's really, that's in that realm of, you know, the conventions are different. When you're actually entering the citta, the psyche, the rules are different. And you're more clearly able to, you're getting very close up, you're really able to see how well-being is actually associated with an accurate moral sense, with a very, very accurate moral sense. It's not that it's, whereas conventional morality is often something that's it's true, and you establish conventional morality from the wisdom of meditation, because you realize that when your mind is in this ordinary conventional world, it's not able to clearly discern where well-being is.
Quello che diceva circa il benessere, il avere come obiettivo il proprio benessere, si riferiva in particolare alla pratica di samadhi, in cui si applica molto bene, cioè è quello che noi dobbiamo ricercare e valutare. Quando si va più in profondità in quello che si chiama citta, cioè il cuore, questa mente che è capace di sentire, si comincia a investigare, ci si accorge che il benessere è qualcosa che è legato a un senso della moralità che è estremamente sottile e accurato e che si differenzia dal senso della moralità convenzionale, la quale non è in grado di capire con chiarezza quali sono le fonti del reale benessere.
So for example, you know, if one steals something, obviously we steal something because we're excited and we feel we will derive well-being from getting hold of something. So we sense a sense of excitement. If you steal something, oh great, I've got this, I feel good, I feel happy. But this is because all this action has taken place with no properly established mindfulness and a properly established understanding of the mind. If one understands the mind correctly and is focused on the mind, then the very feeling of desire itself is not a pleasant experience. It's something that's actually abrasive. The longing for something is not a pleasant experience. It's an experience of dissatisfaction, the kind of cunning and planning for something to get something is not a pleasant experience. It's unpleasant. Ordinarily, say one's attention is not so clearly focused on the actual workings of the mind, you're much more caught up with the sense object. Therefore, conventional morality works well on that level when you're in the world of sense objects, when you're dealing very directly with the mind. And you can see more clearly what is sukha, what is dukkha, what is well-being, what is misfortune.
Dunque, ad esempio, se uno ruba qualche cosa, c'è una sensazione di eccitazione legata al fatto che si pensa che impadronirsi di quell'oggetto porti un benessere. E questa sensazione di eccitazione e di piacere in quell'atto nasce dal fatto che non vi è stabilita nella mente consapevolezza e comprensione, cioè non c'è effettivamente una ricezione accurata di che cosa è piacevole e di che cosa è spiacevole. Quindi laddove la moralità convenzionale si occupa esclusivamente del rapporto con gli oggetti esterni, una sensibilità morale che nasce dalla coltivazione della meditazione è rivolto dentro, a percepire direttamente come la mente funziona e quindi a discriminare cosa è piacevole, cosa è spiacevole, cosa da benessere, cosa da malessere, quindi cosa è succa e cosa è dukkha, per usare i due termini, in termini della mente, di ciò che la mente sperimenta, indipendentemente dall'oggetto.
But to look at it another way, we can also commit actions that are we consider to be morally good, but with a heart that is not acting in accordance with a higher sense of morality. So, for example, you can be, if you're idealistic, you can be quite cruel to people, like saying, well, this is what's right, this is what's good for you, and I'm doing this for your well-being, but you're not really necessarily experiencing any sense of compassion or gentleness. The heart gets to be quite hard and insensitive, so that even though one may technically seem to be acting in a moral way, really it's an inaccurate sense of morality. It's ideally moral, but actually realistically
per esempio, a livello di moralità convenzionale uno può agire in un modo che tecnicamente e convenzionalmente è giusto e morale, ma essere di fatto molto crudele, per esempio con gli altri, come quando si pensa a livello idealistico che questa cosa è giusta, allora si costringe l'altro, si cerca di costringere l'altro a fare quella cosa perché è giusta, e quindi anche un'azione moralmente giusta può non avere interiormente nessun senso di gentilezza, nessun senso di di compassione. Quindi è soltanto una moralità di tipo ideale, mentre invece la sensibilità morale reale, realistica, è quella che si fonda sullo stato della mente. Poi prima ho messo un pezzetto della risposta di prima, che diceva che, diciamo, quando c'è una sensibilità reale, quando la consapevolezza e la comprensione sono stabilite concretamente, per esempio il desiderio di acquisire qualcosa o il pianificare, il progettare per acquisire qualche cosa, che sembra a livello superficiale eccitante, non appare affatto eccitante, appare in effetti sgradevole. Quindi è una percezione più accurata di ciò che è piacevole e ciò che non.
It comes down to much more, say, much less things that are much less moral or immoral, more not black and white, but just in terms of what we do, how we live our lives, and then we can feel people can be living their life from a sense of duty. I ought to do this. I've got to do that. I should do this. This kind of conventional mores, customs, and things that this is what we should do, this is what is proper to do, this is the right thing to do, and yet we make those that kind of we have that mental pattern and we keep acting in that way, but when in fact we don't really want to do it, and so but we keep denying that, and so after a while what gradually builds up is a sense of resentment or even guilt. That one feels guilty because one's not willing to do something one thinks one should do. So that what's happening is there is actually a division between the world of what should be and ought to be, and what's conventionally or socially expected, and then what is actually one is experiencing. And if we don't find a way to find out what is realistically the right thing to do, then what occurs is a whole lot of negativity builds up, and we either end up blaming people for forcing us to do things, or we blame ourselves, or we feel pressurized, we feel oppressed by life, joyless.
Quindi il discorso della moralità si applica all'intero modo in cui viviamo. Per esempio, si può vivere la vita dal punto di vista del senso del dovere, di ciò che è giusto fare, di ciò che bisogna fare. In questo modo si sviluppa però anche da una parte c'è quello che sarebbe giusto fare, che è giusto fare, e lo si fa automaticamente, indipendentemente dal fatto che dentro c'è ad esempio resistenza. Non si voglia fare quella certa cosa, quindi si nega questa non volontà e sull'onda della negazione nasce risentimento e senso di colpa, e alla fine la vita diventa diciamo anche priva di gioia, perché c'è semplicemente questo senso del dovere.
It may be the case when the things we have to do is a duty, and then we should consider why, just give ourselves that opportunity to consider why. Do you want to do this or not? And then really look at the motivation. If we're just doing something for somebody else, we're not personally involved with that. But if we're doing something just to fulfill somebody else's expectations, then this is really a very strange and confusing thing to be doing. It's certainly possible to want to do duty and feel this is the right thing to do, and then I want to do this, because this is good and I approve of it, it's good. So if you question, at least you give yourself a chance to very fully enter into what you're doing, rather than to be divided between what you ought to do and what you think people want you to do and what you really want to do.
Dunque, di fronte quindi a qualcosa che sentiamo che è il nostro dovere fare, possiamo porci la domanda: perché? Perché lo devo fare? Lo voglio realmente fare? È per soddisfare le esigenze imposte da qualcun altro, dall'esterno, o qualcosa in cui credo? Quindi investigare in questo modo e dare l'opportunità anche di scoprire che quella certa cosa che noi dobbiamo fare la facciamo perché realmente ci crediamo, perché è buona per noi, perché la sentiamo veramente giusta, ed è possibile essere interamente con qualche cosa che abbiamo scelto di fare, ma darsi l'opportunità di essere completamente in quello che facciamo invece che spaccati fra ciò che dovrebbe essere e ciò che invece vogliamo fare.
Qualche chiarimento sulla pratica e il sonno, nel senso che durante il sonno la mente continua a produrre un lavoro. Questo lavoro però non è noto alla coscienza. Oggi pomeriggio, infatti, nel periodo dopo il pranzo, mi sono addormentato e al risveglio ho provato un senso di sconforto, di leggero sconforto, come se ci fossero delle parti della mia mente che non vogliono essere osservati nel momento della pratica e della consapevolezza.
Posso fare questo pezzo qui?
Sì.
Could you say something about the relationship between the practice and sleeping? Because it is during the sleeping, the mind actually still works, but the workings of the mind are unconscious. So, he said, for instance, this afternoon I woke up after this rest, feeling a sense of discomfort and disease, psychologically, without really not knowing why, but what I felt is that part of my mind doesn't want to be looked at through the practice, doesn't want to be looked at during meditation. C'è qualcos'altro che volevi aggiungere?
Volevo sapere se in qualche modo la meditazione, la pratica, può crearsi uno spazio nell'area inconscia della mente. Lui ha parlato anche delle zone d'ombra. Queste zone d'ombra magari sono paure o desideri che noi non conosciamo come tali, non conosciamo neanche l'oggetto di questi desideri, di queste paure. E quindi c'è il giorno e c'è la notte, c'è la pratica, ma poi durante il giorno abbiamo gli stessi timori, gli stessi desideri, non sappiamo da dove vengono fuori. Ecco, volevo chiedere appunto se la pratica è una questione di prolungamento o di tecnica. Prolungamento nel senso che la pratica va fatta per molti mesi per poter accedere all'inconscio, oppure va modificato in qualche modo qualche cosa nella parte del giorno, della giornata, della tecnica.
How does meditation affect our relationship with the unconscious? Because it can create a space within which our fears and desires, which are unconscious, can emerge. And he said, is this something that requires many months, a stretch of time, or does it imply a different attitude during the daytime? Because he said, ci vuole tempo.
The idea, because what you don't really have an unconscious in the way the Buddha saw it. He talked about what's experienced, you're either conscious or you're not conscious. So it's a slightly different language. But when the mind is active, it's so busy doing things that certain areas are not brought to light, and then when you refrain from activity, then because of less mind gets busy, then of course the fuller subliminal content of the mind becomes more apparent. And that very sense of just that structure of meditation naturally throws things up.
Dunque, in termini propriamente buddisti non si parla dell'inconscio come di qualcosa che si ha. Il Buddha parlava però di cose di cui siamo consapevoli e cose di cui non siamo consapevoli. A parte questa differenza di linguaggio, però è vero che quando si è impegnati in un'attività quotidiana, proprio perché la mente è indaffarata e diciamo, presta attenzione a certe attività, non può fare contatto con tutta una serie di contenuti mentali che invece nel momento in cui questa attività più superficiale cessa possono emergere alla coscienza. Quindi la meditazione effettivamente offre una struttura affinché questo materiale più subliminale emerga nel momento in cui l'attività più superficiale, ordinaria, cessa.
You're doing anything, but in sleep there's no real control or guidance. The mind will always drift and generally, to a certain extent, be able to shy away from things that are too disturbing. In meditation, you're much more fully energized and directive. So, when you took the particular meditation theme, then it means that you have less, the mind doesn't have so much room to play around and avoid things, so things become conscious more quickly and more vividly.
Dunque, da una parte nel sonno può emergere parte di questo materiale subliminale, proprio perché è una situazione di non controllo, e d'altro canto la mente, quando è lasciata un po' libera di seguire le proprie distrazioni, di muoversi in giro, tende ad evitare ciò che non vuole vedere, ciò che ha paura di vedere, laddove in meditazione, poiché noi utilizziamo un oggetto per concentrare, la mente è più raccolta, ha più energia e quindi è presente, e quindi non divagando può più facilmente entrare in contatto con ciò che normalmente eviterebbe.
And apart from any particular thing that one is looking at, any particular object one is looking at, what is most important is that there is this sense of a positive attitude in meditation. This is why I talk about feeling good. You don't have to be absolutely ecstatic, but some positive confidence or sense of one is doing something which one feels is a good purposeful thing to do, one is interested, so that you have some kind of basic positive or affirmative mood or attitude to open your mind up with, so that then you're bringing in some kind of light into the mind rather than just a critical, negative, hostile, defensive or fearful attitude.
Dunque, è importante dunque che a prescindere dallo specifico oggetto che noi scegliamo di osservare in meditazione, ciò che conta ancora di più è fondamentale è l'atteggiamento positivo nella nostra mente con cui ci disponiamo a meditare. Ecco perché parlavamo di sentirsi bene, di stare bene, questo stato d'animo di fondo di positività, di assertività, di sentirsi contenti di ciò che si fa. Può non essere un senso diciamo, di beatitudine o di estasi, ma è uno stato sufficientemente buono legato alla fiducia, e questo consente di... la mente in questo modo espande anche a ciò che incontra, nei contenuti che incontra, un senso di positività, di luce, diciamo, di accettazione, invece di scadere in atteggiamenti più critici, negativi, ostili.
That the way that we enter the mind very much affects the realm, what phenomena we experience. If we enter the mind with a critical or fearful or aggressive attitude, then you get the results of that. You get like a mirror, you get the instant results. You experience things that then are compatible with that particular attitude. if you enter the mind with a more gentle, kindly and sincere, devout attitude, then you find that you tend to experience phenomena that correspond to that. Or if you experience phenomena that are negative, you at least relate to them in a wholesome way that tends to allay or mollify or calm them rather than cause more disturbance and conflict.
Il modo in cui noi entriamo, abbiamo accesso alla dimensione mentale, condiziona ciò che incontreremo, cioè il contenuto dell'esperienza che faremo nella dimensione mentale. Per cui se il nostro atteggiamento nel accedere alla dimensione della mente è di tipo aggressivo, per esempio, negativo, tenderemo ad avere esperienze che sono un po' il frutto, l'effetto di questo atteggiamento. Laddove se noi ci accostiamo alla mente con un atteggiamento gentile e positivo, facilmente anche sperimenteremo fenomeni e contenuti che rispecchiano questo atteggiamento. Oppure se ciò che noi incontriamo è doloroso, verrà incontrato con un'attitudine che è salutare, che è sana, e quindi questo da una parte allevierà e dall'altra invece di aggiungere ulteriore sofferenza tenderà a sciogliere l'aspetto
di sofferenza. Take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, these are peaceful, they're joyful, they are honorable, they're kind, they're all good, positive things. We're not taking refuge in the intellect or in some ideal. We're taking refuge in actually putting on the sun. We've got a mood associated with it, which is serene and compassionate and joyful.
Noi prendiamo rifugio non nell'intelletto, in qualche astratto ideale, ma nel Buddha, Dhamma e Sangha, che sono cose buone, gioiose, positive, associate a uno stato d'animo che è compassionevole, sereno e gioioso.